State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Ritorno al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Tutti i nostri e i vostri dubbi sui visti e sul mondo dell'immigrazione, e per parlarne con noi ospite l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
I dati del Dipartimento degli Affari Interni mostrano che il numero di richieste di visto per studenti respinte ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni, con una percentuale che è passata dal 7,9% nel giugno del 2016, quindi poco più di 10 anni fa, al 24,2% nel giugno di quest'anno. Nel 25-26 oltre il 51% di tutte le domande di visto per studenti provenienti dal Nepal, per esempio, è stato respinto, mentre quello degli studenti indiani, la percentuale di domande respinte, ha superato il 40%. Emanuela, allora cosa ci dicono questi numeri?
Beh, queste cifre mostrano che la politica di immigrazione australiana ha cambiato radicalmente, con un forte freno al settore dell'istruzione internazionale. Arrivare a un tasso di rifiuto del 24% significa che quasi una domanda su 4 viene respinta oggi, un dato che mostra l'intenzione del governo di ridurre drasticamente il flusso complessivo di immigrazione della nazione. Il settore più colpito, proprio quello più duramente, è quello dei corsi vocational e quindi college, dove praticamente adesso un visto su 2 viene rifiutato. Anche i corsi di inglese non se la passano benissimo, con il 22% di rifiuti, e anche l'università con i corsi di laurea e i master hanno avuto un notevole calo. Praticamente al momento i visti che ancora hanno un'alta percentuale di approvazione sono quelli per i corsi di ricerca e per le scuole dell'obbligo. Devo dire che la strategia del rifiuto funziona nella diminuzione dei numeri anche indirettamente, in quanto proprio a monte le persone decidono di non farne più richiesta. Infatti le richieste dei visti studio sono diminuite tantissimo, in particolare quelle per i corsi vocational si sono dimezzate addirittura negli ultimi 2 anni. Chiaramente con questi rischi la gente non è più disposta a pagare così tanto. Ricordo che solo la tassa del visto ormai costa dai $2,000 ai $2,500, cifre che poi ovviamente dopo il rifiuto non si recuperano più, praticamente sono soldi persi. Inoltre l'elemento più evidente di questi dati è l'impatto sui paesi del Sud Asia, che indica che la stretta sta colpendo in modo sproporzionato mercati specifici che hanno fornito tradizionalmente sostegno alle università australiane. Ma non è solo Nepal e India, anche studenti di altri paesi sono stati colpiti, ad esempio la Colombia e il Brasile. E poi la Cina, che nonostante abbia ancora una percentuale di approvazione totale molto buona, ha un alto tasso di rifiuti sui corsi vocational e i corsi di inglese. Alla base di tutto c'è ufficialmente l'obiettivo di garantire che il visto studio venga richiesto per ragioni accademiche e non come un mezzo per accedere al mercato del lavoro temporaneo, ma poi in realtà si punta a diminuire i numeri complessivi della migrazione netta, statistica che è sempre al centro della polemica politica.
Ecco, senti, da diverse parti il Dipartimento viene accusato però di non essere consistente nei rifiuti e molto vago nelle motivazioni. Un agente di immigrazione che si chiama Umar Ashraf ha dichiarato alla ABC: credo che in circa il 60-70% dei casi il Dipartimento si limiti a respingere le richieste, questo riferendosi alle domande offshore. Inoltre diverse motivazioni, questo sempre secondo la ABC, sono semplici cut and paste di email generiche senza attente valutazioni da parte del personale del Dipartimento. Insomma, Emanuela, tra gli addetti ai lavori c'è l'impressione di uno stop voluto dall'alto e non di effettivamente delle mancanze di requisiti?
Il discorso è che quando parliamo dei requisiti di visti ci sono dei requisiti, diciamo, nero su bianco, come ad esempio un punteggio di un test d'inglese oppure una cifra monetaria richiesta come minimo da dimostrare come requisito finanziario, ma poi ci sono i requisiti a libera interpretazione, dove è vero che ci sono delle linee guida, ma è anche vero che queste linee guida sono molto manipolabili. Uno di questi requisiti è certamente quello di dimostrare di essere uno studente autentico, e cioè che viene veramente a studiare, non solo a lavorare o fare altro. Come lo valutano al Dipartimento di Immigrazione questo requisito? Vedono ad esempio se c'è una storia di visti precedenti, vedono a che corso ci si iscrive, che tipo di curriculum lo studente ha, e come il corso si connette agli studi e alle esperienze lavorative precedenti, e si vede anche da che situazione e da che paese proviene lo studente per capire quali incentivi abbia a ritornarci. Quindi, con tutta la buona volontà e volendo anche dimostrare tutto questo, chiaramente rimane tutta a discrezione del Dipartimento di Immigrazione, che in quel particolare momento politico può decidere di dare più o meno peso a certi fattori e prendere decisioni totalmente opposte magari al periodo precedente. Ed è proprio in questi casi che purtroppo posso confermare anche per esperienza che le lettere di rifiuto presentano molti paragrafi stile copia e incolla. Ci sta ovviamente che in un'organizzazione si utilizzino dei modelli per ridurre i tempi burocratici, aumentare l'efficienza amministrativa, ma in questo caso la sensazione che si ha è che l'impiegato dell'immigrazione non abbia nemmeno guardato i documenti allegati alla pratica e faccia un po' di tutta un'erba, un fascio a seconda del paese di provenienza. In questo caso il principio di una valutazione individuale ed equa delle singole domande si perde del tutto quando un'alta percentuale di richieste di visto viene respinta utilizzando motivazioni generiche o testi standardizzati. Questo tipo di risposta diventa alla fine una sorta di tetto informale agli ingressi in cui la priorità sembra essere quella di ridurre i numeri totali piuttosto che determinare se uno studente soddisfi o meno i requisiti reali. Crea molta incertezza non solo tra i giovani meritevoli che vedono purtroppo i propri progetti sfumare, ma anche per gli istituti e gli atenei australiani che rischiano ovviamente di perdere la loro reputazione a livello internazionale.
Senti, invece una battuta sulle nazionalità. Sono compresi anche gli studenti italiani in questo calo, oppure i numeri per gli italiani sono così bassi che non fanno statistica?
Ah, gli italiani mantengono ancora una percentuale di approvazione molto alta, seppur leggermente inferiore a quella ottima storica, ma come dici tu i numeri sono molto più bassi degli studenti asiatici o sudamericani e quindi non influiscono molto sul totale. C'è da dire però che riflettono lo stesso tipo di sistema nel loro piccolo, dove comunque la percentuale dei rifiuti è aumentata nei corsi vocational e leggermente anche nei corsi d'inglese. Ma il dato più importante degli italiani, che ormai persiste da qualche anno, è che ne vengono proprio di meno. Da dopo la pandemia le richieste si sono dimezzate e non sono più cresciute. Io non credo sia una questione di rifiuti, ma più una questione di costi e sicuramente il fatto di dover passare attraverso molti visti e diversi anni prima di ottenere una residenza permanente, diciamo che scoraggiano non poco e quindi magari vanno in cerca di opportunità in altri posti, come in Europa, dove non hanno bisogno di visti e sono anche vicino a casa.
Siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per passare in rassegna le ultime novità nel mondo dei visti e della migrazione. A proposito di stop e di ritardo nelle pratiche burocratiche dei visti, sembrerebbe che i richiedenti di visti per lavori qualificati che provengono dall'estero, però che non operano nel settore della difesa o delle forze dell'ordine, abbiano visto proprio i propri tempi di attesa allungarsi notevolmente a seguito del cambiamento delle priorità del governo. Allora, cosa sappiamo di questi ritardi, Emanuela?
Parliamo di una conseguenza diretta della nuova direttiva ministeriale entrata in vigore a fine luglio e che ha tutto stravolto la scala delle priorità del Dipartimento di Immigrazione. Il governo ha deciso di mettere in cima alla lista delle pratiche da smaltire chi presenta domande nei settori della difesa e delle forze dell'ordine, seguito dai candidati che si trovano già all'interno del territorio australiano. In fondo a questa graduatoria sono finiti proprio i lavoratori qualificati che fanno richiesta dall'estero e che operano in tutti gli altri settori. L'impatto di questa scelta è notevole, molti professionisti stranieri, inclusi persino, non so, insegnanti, infermieri, stanno vedendo i propri tempi di attesa prolungarsi in modo drastico, con pratiche che rimangono bloccate chissà fino a quando. Di fatto le autorità stanno usando le priorità amministrative come leva per contenere la migrazione netta dall'estero, favorendo chi è già presente sul suolo nazionale. Questa strategia però sta creando enormi difficoltà alle aziende e al sistema produttivo australiano che si trovano con gravi carenze di organico e con l'impossibilità di pianificare l'assunzione di personale nei tempi richiesti del mercato. E per dare un'idea migliore e capire a che punto è la propria pratica, il Dipartimento di Immigrazione ha pubblicato sulla pagina del visto di sponsorizzazione temporaneo 482 e quella del visto di sponsorizzazione permanente 186 tutte le varie tempistiche per ogni settore di priorità. Quindi si possono consultare queste pagine e soprattutto consiglio di consultarle frequentemente perché vengono aggiornate almeno ogni mese e potrebbero cambiare parecchio in quanto quando si comincia a stravolgere un po' l'ordine di lavorazione delle pratiche, cose che ogni tanto appunto, il governo decide di fare, Storicamente vediamo sempre che ci vuole un po' di tempo finché tutti i visti vengono rimessi in fila e quindi all'inizio è possibile che i tempi indicati siano molto diversi da quelli che magari si potranno vedere in un paio di mesi. E in ogni caso può stare relativamente tranquillo chi ha fatto una richiesta di visto dentro l'Australia in uno dei settori prioritari, cioè l'insegnamento, la sanità e l'edilizia, perché saranno quelli che verranno processati più velocemente. Mentre per assurdo, chi ha fatto richieste nelle stesse occupazioni, ma l'ha fatta da fuori Australia, potrebbe attendere fino ad un anno per un visto temporaneo e addirittura fino a 2 anni per un visto permanente. Quindi non ha molto senso considerando le carenze in questi settori.
Emanuela, chiudiamo con un problema spinoso, visto che ci scrivono spesso ascoltatori che hanno uno sponsor, che non nominiamo per la privacy chiaramente, e che per paura di perdere il visto continuano a lavorare in situazioni per loro molto difficili, in alcuni casi con anche episodi di violenza verbale o fisica nei loro confronti. Allora, vorremmo sapere quali sono i loro diritti e quando per loro è il momento di dire basta, visto che la situazione è molto complessa e devono trovarsi a scegliere se sopportare situazioni a volte, come abbiamo accennato, molto pesanti, oppure ad abbandonare il loro cammino, insomma una scelta parecchio difficile. Quindi se lasciano lo sponsor o il rapporto di lavoro si interrompe, quanto tempo hanno per trovare una nuova soluzione e soprattutto gli anni di lavoro già accumulati con il precedente sponsor rimangono, vengono mantenuti oppure si riparte da zero?
Ma fortunatamente le condizioni del visto sono state modificate un paio di anni fa e non è più come prima dove si era costretti a lavorare sempre per lo stesso sponsor e se si cambiava sponsor il conto del periodo di lavoro da dimostrare per richiedere la residenza permanente ricominciava da capo. Adesso fortunatamente si può interrompere il rapporto di lavoro e si hanno da quel momento 180 giorni di tempo per cercare un altro sponsor. Durante questi 180 giorni si può lavorare con chi si vuole e addirittura in altre occupazioni. Questi 180 giorni diventano anche 365 in totale se consideriamo tutta la durata del visto, quindi può essere utile se bisogna poi cambiare sponsor ulteriormente l'anno dopo. Il conto del periodo di lavoro necessario per la residenza permanente non ricomincia da capo e si possono sommare tutti i periodi lavorati con tutti gli sponsor. Ovviamente lo sponsor, che sarà poi quello della residenza permanente, sarà poi l'ultimo con cui si sta lavorando, che dovrà appunto fare la pratica per la residenza del lavoratore. Chiaramente in questo modo ci si sente un po' più liberi, si rischia di meno, sebbene a volte un nuovo sponsor potrebbe essere difficile da trovare, quindi alcuni potrebbero ancora de decidere di rimanere con lo sfruttatore. C'è da ricordare anche che è stato creato un visto apposito per questi casi, quindi al limite. Se il visto di sponsorizzazione sta arrivando alla fine e non c'è un'altra soluzione e non possiamo utilizzare quei 180 giorni, esiste il visto 408 Workplace Justice Pilot. Pilot perché è ancora un progetto pilota, nonostante siano passati un paio di anni dalla sua creazione. È un visto che permette di rimanere in Australia da 6 o 12 mesi e serve a seguire la denuncia dello sfruttamento. Sfruttamento sovruso che deve essere certificato da un ente apposito, per esempio il Fair Work, i sindacati o alcune associazioni specifiche. È un visto comunque che non porta residenza permanente, serve semplicemente per seguire le cause contro gli ex datori di lavoro, per cui ovviamente si preferisce utilizzare, se si può, quei 180 giorni di cui parlavo prima per trovarsi un altro sponsor, ma anche in questo caso teoricamente sarebbe sempre meglio denunciare questi soprusi in modo che gli sponsor vengano sanzionati e non possano più sponsorizzare e quindi sfruttare nessun altro.
E con questo allora noi chiudiamo il nostro collegamento. Emanuela Canini, grazie per essere stata con noi qua su Radio SBS. Alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.